C'è una questione importante sui campi profughi e sui profughi, il loro diritto al ritorno. Voi avete visto anche nelle immagini del video che abbiamo girato, abbiamo voluto riproporre quelle immagini di quella chiave disegnata sui muri, quella chiave che viene sventolata dal popolo palestinese che vive ancora oggi nei campi. E per questo abbiamo chiesto di fare un intervento a Fausto Gianelli, dei giuristi democratici, per riuscire un po' a inquadrare un po' questo diritto al ritorno e il diritto allo Stato di Palestina. Grazie Fausto.
Dunque, grazie della possibilità di questo intervento e di questo esercizio, che non è solo un esercizio di memoria, che è il premio Chiarini, che tra l'altro consente di ricordare non solo Stefano Chiarini, ma riportare qui a Modena ogni anno un tema che riguarda, sotto diversi profili e angolazioni, il tema della questione palestinese, tema che sarebbe affrontabile, ovviamente richiederebbe moltissimo tempo, e quest'anno ringrazio per avermi richiesto di parlare del tema del diritto al ritorno, un tema che ha conosciuto grande enfasi, che ha avuto un momento anche di grande retorica e che in realtà, come pochi, oggi è dimenticato nelle questioni palestinesi. In realtà è un tema di cui ovviamente non si vuole parlare dal lato israeliano, dal lato di coloro che hanno occupato, che hanno spogliato quelle persone, che hanno sottratto le case a cui appartenevano le chiavi, che alcuni manifestanti portano ancora con sé. Ma in realtà è un tema che è stato abbandonato spesso e volentieri anche al tavolo delle trattative dalla rappresentanza palestinese, consapevole che fosse un tema impossibile. In realtà l'impossibilità di questo tema ci fa capire perché in realtà a oggi è impossibile una pace in quel territorio disgraziato che è la Palestina. Io dico spesso che la Palestina è davvero una delle posizioni disgraziate, dei territori più disperati del nostro pianeta, ma non perché non ce ne sia uno di quelli messo peggio. Da un punto di vista di emergenza umanitaria, sanitaria, sicuramente ci sono situazioni peggiori, ci sono emergenze, pandemie, epidemie, carestie in zone dell'Africa subsahariana infinitamente più drammatiche, però dal punto di vista di diritto io non conosco un luogo in cui il diritto sia così stracciato e calpestato come la Palestina. Per questo chi si occupa di diritti internazionali, di diritti umani, con la Palestina prima o poi, secondo me, deve confrontarsi, come l'esempio più sfortunato e paradigmatico della non applicazione del diritto umano e dei diritti umani a livello di tutela internazionale. Per questo è il posto in cui io, la prima volta che sono andato in Palestina, quando ci sono tornato, mi sono reso conto che concretamente visitare la Palestina è percorrere nel cammino, non solo teoricamente, a ogni passo una violazione di una risoluzione internazionale. Uno va in Palestina e assiste quotidianamente, percorrendo magari strade riservate solo agli israeliani, costruite su territori espropriati, a un sistema di apartheid nella circolazione e nello sfruttamento dei beni, assistendo all'utilizzo dell'acqua che porta a una piscina in una colonia illegale, sottraendo quest'acqua come bene primario ai proprietari e a coloro che secondo il diritto internazionale ne sarebbero gli unici fruitori. Quindi concretamente ognuna di queste è una violazione di una risoluzione del diritto internazionale. Lì si tocca con mano, non solo perché Israele è lo Stato che più al mondo ha violato da solo di risoluzioni dell'ONU da solo rispetto a qualunque altro Stato, a tutti gli altri Stati del mondo sommati fra di loro, ma anche perché proprio per questo motivo in Israele è concreta, tangibile e immediata quella che è la linea di demarcazione concreta e non teorica dell'oppressione. Ora io credo che in realtà l'oppressione, il tema dello sfruttamento, sfruttati, oppressori, oppressi, sia il tema dominante forse nel nostro pianeta, su cui varrebbe la pena interrogarsi al di là magari dei pochi minuti di oggi, ma uno spunto vorrei darlo anche qui, e sarebbe probabilmente la linea e i segni di questi rapporti di potere e di sfruttamento quelli che delineano una geopolitica e una geografia che varrebbe la pena di studiare davvero, e forse la più importante e interessante. Questo è vero in tutto il mondo, ma in Palestina c'è qualcosa di più. L'oppressione è immediata perché lì, come in nessun altro posto, oppressore e oppresso sono uno di fronte all'altro. È il luogo dove c'è demarcata una linea di confine, una linea di scontro, spesso sotto forma di un muro tangibile e visibile, che porta a 50 metri di distanza l'oppressore e l'oppresso. Delinea una trincea, un muro, dove la guerra di sfruttamento è visibile, tangibile, e non è solamente delineata da rapporti di potere lontani, multinazionali, investimenti, no, lì è concreta, immediata e tangibile. Allora, partiamo ad esempio dallo stesso tema del ritorno, che non è un tema di poco conto. Io credo che proverò a dirlo in pochissimi minuti, come sia il tema fondamentale per costruire, ricordare l'identità di un popolo e di uno Stato, se di Stato in senso proprio vogliamo parlare, e non di semplici concessioni territoriali, di piccoli recinti, dove rinchiudere alcune persone, che sono cose diverse, di popolo e Stato. Allora, il tema dei rifugiati nasce ovviamente con quella che per il popolo palestinese nel mondo arabo è chiamata la Nakba, la catastrofe, cioè quel momento in cui la grandissima parte, moltissimi palestinesi, 711.000 secondo l'ONU, più di 900.000 secondo l'OLP, vennero scacciati dai loro territori, in un periodo che fu immediatamente successivo a quando venne assegnato ad Israele il territorio che doveva essere di Israele e un altro territorio doveva essere dei palestinesi. Ci fu quindi una continua abbandono forzato e costretto di queste persone che diventarono rifugiati e profughi e che abbandonarono il loro territorio. Queste persone, che quindi ricordano la nascita dello Stato di Israele come la loro catastrofe, sono persone che però per lungo tempo non hanno neppure potuto ricordare questo fatto, e oggi è illegale ricordarlo all'interno dello Stato di Israele, perché Israele, che festeggia in quella data l'indipendenza, la nascita del suo Stato, ha vietato con due leggi, una febbraio 2010 e una marzo 2011, di celebrare ai palestinesi ovviamente, di celebrare quel giorno, il 15 maggio, che è il momento in cui vengono scacciati dal loro territorio, e ha anche stabilito che tutte le organizzazioni, gli enti pubblici, o che ricevono finanziamenti dallo Stato, quindi scuole, associazioni di ogni genere, che propongono iniziative per ricordare la Nakba, sono passibili di una multa, con una legge che è nota come legge Nakba e che impedisce di parlare di un argomento. E questo è un argomento che, ha ragione, è precluso nella discussione pubblica israeliana. È precluso perché significa ricordare l'evento fondativo che ha un'origine criminale secondo il diritto internazionale. Perché? E questo lo diciamo subito. Quando Israele nasce, lo stesso Stato di Israele è costretto, è invitato e lo fa a riconoscere una risoluzione ONU, la prima che vorrei citare, che è una risoluzione del dicembre 1948, nella quale si stabilisce il diritto al ritorno dei palestinesi. Quindi in realtà noi parliamo di quello che non è semplicemente un diritto secondo il diritto internazionale, il diritto umano, il diritto di ogni persona, di ogni popolo a ritornare laddove sono stati scacciati, ma è un diritto sancito da varie risoluzioni internazionali, ce n'è più di una, e vi dico, tutte queste risoluzioni sono state tranquillamente disattese, ed è il primo caso che per cui ci pone di fronte a un fatto, per cui se una risoluzione, che è la numero 194, stabilisce espressamente che c'è il diritto al ritorno di ogni palestinese, o qualora questi non potesse o non volesse rientrare, deve essere risarcito, perché aggiungo che oltre ai 900.000 palestinesi scacciati, e oggi sono 5 milioni con i loro eredi, vennero sottratte ed espropriati beni al popolo palestinese valutati in 25 miliardi di dollari. Questo in un'epoca in cui si è sempre molto attenti ai valori e agli indennizi e alle contropartite economiche. Allora, questa espropriazione economica, questa espropriazione di territorio, di patria e di dignità, non è mai stata indennizzata. La risoluzione 194 del 1948 stabiliva espressamente che dovesse avvenire il più presto possibile, as soon as possible, il ritorno dei profughi nella loro patria. Questo nel 1948, un'altra risoluzione, la 237 del 67, lo ribadiva. Non è successo assolutamente nulla, e tutte queste persone sono rimaste, a queste persone è stato negato un diritto, e sono rimaste sostanzialmente dei fantasmi nel dibattito politico israeliano, tanto che ne è vietato la discussione, e sono fantasmi dei quali anche a livello internazionale noi ci occupiamo, e ci occupiamo sempre meno. E soprattutto il diritto internazionale non dà corpo a queste persone, li lascia fantasmi, privi di aspirazioni e di speranze. Allora, lo Stato di Israele, in realtà, la cacciata dei palestinesi, la cacciata di gran parte dei palestinesi, non tutti, purtroppo, secondo quelli che erano i propositi, non è stato ovviamente un fatto accidentale, è l'elemento costitutivo e fondativo che nasce nel progetto dello Stato israeliano. Lo Stato israeliano in Europa viene pianificato come uno Stato che doveva prevedere una pulizia etnica. Si parlava dagli ideologi sionisti e dai giuristi che hanno ha aiutato a scrivere le leggi fondamentali di Israele, non la Costituzione, perché Israele non ha una Costituzione, perché la Costituzione presupporrebbe uguaglianza di diritti, quindi Israele è uno di quegli stati che non ha voluto dotarsi di Costituzione, ma in alcune delle sue leggi fondamentali è previsto espressamente, ed era previsto nella pianificazione europea, che gli ebrei tornassero, popolo senza terra, a una terra che non aveva un popolo, cioè la Palestina come uno spazio vuoto destinato a ospitare un popolo migrante da millenni senza terra. Purtroppo quel territorio un popolo l'aveva, era il popolo palestinese, ma si decise di ovviare con la scelta di cancellare, di spostare, dislocare, cacciare via i palestinesi da quel territorio. Questa scelta, attuata scientemente, intenzionalmente, consapevolmente, e non è mai cessata, perché noi non parliamo di un fenomeno che si è verificato nel 48, è un fenomeno che continua, perché Israele ha un'altra particolarità, è uno Stato che non definisce e non ha definito ad oggi i suoi confini. È successo recentemente quando Israele chiedeva, per poter andare al tavolo delle trattative, che la controparte, che era l'autorità che Hamas a Gaza, ma anche l'autorità nazionale palestinese, riconoscesse lo Stato di Israele, e tra le tante pantomime, discussioni stucchevole che si sentivano dire, un giurista importante ha detto la più semplice, cioè io non posso riconoscere uno Stato di cui non so i confini. Sarebbe singolare che noi chiedessimo alla Svizzera di riconoscere l'Italia, ma presupponendo prima che l'Italia non ha definito i suoi confini con la Svizzera e ha in mente di annettere una parte del territorio svizzero. Quindi si disse, noi riconosceremo Israele quando ci dirà dov'è e dove vuole arrivare. Non vorremmo riconoscere in bianco uno Stato per scoprire domani che quello Stato ci occuperà anche l'ultima delle nostre case. E Israele ha dichiarato che non poteva dichiarare i suoi confini, perché come dichiarò Ariel Sharon, citato prima nell'intervento del deputato libanese, la guerra di indipendenza israeliana non è conclusa e solo alla fine Israele avrà riconquistato il suo territorio. Per questo Israele in realtà non ha definito i suoi confini nel 48, quando lasciò fuori il Negev e Gerusalemme vecchia, e alle contestazioni che facevano molti sionisti, Ben Gurion disse c'è tempo, il Negev e Gerusalemme non scappano, noi potremo riprenderli. Successivamente non ha definito i suoi confini anche dopo il 67, perché Israele è uno Stato in espansione. Il progetto della Grande Israele, Eretz Israel, come dicono gli israeliani, è un progetto in essere, in atto, che quindi presuppone continuamente una ridefinizione dei suoi confini e presuppone anche, ovviamente, come contropartita, altra faccia della medaglia, una continua creazione di nuovi profughi e rifugiati, una discriminazione legale per cui continuamente e incessantemente coloro che non sono ebrei in uno Stato che si presuppone e propone di essere ebraico vengono spinti, incentivati, invogliati, qualche volta costretti ad andarsene. Il problema dei profughi non è un problema nato nel 48 e definito, è un percorso in essere, in atto, che ogni giorno designa e delinea nuovi profughi. È un percorso per cui la Grande Israele dovrà essere quello che si dice uno Stato ebraico, un progetto che non è mai stato attuale come oggi, perché in realtà non è un percorso che si sta affievolendo, è un percorso che si sta acuendo. Per cui è di 8 mesi fa la proposta di inserire nella legge fondamentale l'espressa previsione che il fatto che Israele sia Repubblica ebraica e il giuramento di fedeltà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Israele è uno Stato che appartiene agli ebrei e coloro che non sono ebrei non appartengono allo Stato di Israele. Possono essere cittadini israeliani, arabi israeliani, cittadini di serie B ovviamente, possono essere residenti che non hanno cittadinanza come tutti coloro che abitano nei territori occupati, Israele non è il loro Stato. Quindi coloro che sono diventati profughi in passato, coloro che lo stanno diventando e coloro che lo saranno, sono tutte le persone che ci interrogano su un tema fondamentale, che normalmente trova poco spazio anche al momento dei negoziati. Il momento dell'apice dei negoziati, cosiddetto il periodo di Oslo, quando c'erano i negoziati tra Arafat e Rabin, mise sempre in secondo piano il tema dei rifugiati e fece pensare che il problema fosse un problema fra due stati. Lo Stato palestinese non esiste, quindi non è un problema fra due stati, ma fosse un problema di territorio, di assegnazione di centimetri, metri e chilometri quadri. Il problema del conflitto israelo-palestinese non è un problema di conflitti fra stati e non è neanche un problema territoriale. È in realtà molto di più. E il tema dei profughi e dei rifugiati ce lo spiega. È un problema di coloniale. Il problema fondamentale di Israele che impedisce la pace è il problema delle colonie, non a caso. e Israele è un progetto coloniale di espansione su un territorio, su persone che non hanno diritto e dignità di essere cittadini dell'Israele che li annette, ma sono persone mal tollerate che dovranno, in qualche modo, con le buone o con le cattive, essere invogliati ad andarsene. Allora, il fatto che Israele sia un progetto coloniale in essere e non concluso ci fa capire perché il tema dei rifugiati è il tema tabù, perché il negoziatore israeliano ad Oslo, Josi Belin, disse che quella era la linea rossa che nessun governo israeliano di sinistra, di centro, di sinistra, di destra avrebbe mai potuto oltrepassare. Nessun governo israeliano, disse, potrà permettere il ritorno di milioni di arabi che ci odiano. A parte l'idea singolare per cui si sapeva che queste persone sarebbero tornate odiando gli israeliani, ma consentitemi una battuta, l'avrebbe fatta meglio Ascanio Celestini, è ovvio che se io derubo una persona, gli tolgo casa, territorio e dignità, forse io mi aspetto che mi odi questa persona. L'odio è in questo caso in chi definisce il suo nemico. Ma ovviamente questa linea rossa e questo tabù è rimasto tale per sempre ed è a tutt'oggi. Tanto che si dice che il problema è irrisolvibile ed è irrisolvibile perché il problema non vorrà essere risolto da Israele che vuole continuare il conflitto e l'acquisizione di territori. Recentemente, vi parlo di una cosa di pochi mesi fa, la Commissione Giustizia del Senato americano ha approvato un emendamento per cui l'agenzia che si occupa di rifugiati palestinesi, quelli che sono negli stati che ne accolgono di più, Siria, Giordania e Libano, si occupa dei rifugiati e dei loro eredi, e sono nel mondo 5 milioni lì, 2 milioni e mezzo, comprendendo anche i territori occupati, e si è detto che in realtà era sbagliato. Bisognava occuparsi solo di coloro che sono stati cacciati nel 48, che sono ormai, numero dato dalla Commissione, 75.000. Morti questa, l'agenzia deve cessare di esistere, perché il problema dei rifugiati non esisterà più. I loro eredi dovranno diventare cittadini degli stati in cui sono ora. Non è un problema di Israele. Il problema sarà degli altri stati dove queste persone sono state cacciate, che è il memorandum Clinton e l'idea del Mar Morto. Perché Israele, ovviamente, che ha una legge sul ritorno, fatta nel 1950 e ampliata nel 1967, che consente ad ogni ebreo, cioè chiunque abbia una discendenza matrilineare ma anche patrilineare, andando al di là di quello che dicono i testi sacri ebraici, di padre o anche di nonno ebraica, ha il diritto di tornare in Israele ed è cittadino israeliano. In base a questa legge, i cittadini israeliani che vivono oggi in Israele sono per la grande maggioranza, grandissima maggioranza delle persone, discendenti casari, un ceppo etnico che era tra Mar Caspio e Mar Morto, non è di origine ebraica, né per religione né per etnia. Per questo motivo Avigdor Lieberman, che non ha origine ebraica, può permettersi di essere il ministro che auspica la cacciata degli arabi israeliani dal territorio in cui vivono da migliaia di anni. Quindi una legge sul ritorno c'è ed è stata talmente censurata che il Comitato Internazionale per i Diritti Umani, Civili e Politici dell'ONU ha riconosciuto che questa legge e la preferenza accordata agli ebrei, quindi a un ceppo etnico-religioso, e il trattamento discriminatorio verso gli arabi, anche se israeliani, quindi coloro che godono di una cittadinanza e di un concetto giuridico, fa sì che la situazione israeliana sia incompatibile con la definizione di una moderna democrazia. Noi di questo spesso ce ne scordiamo quando ricordiamo che Israele è l'unica democrazia del mondo arabo, scusate, molto vicina a questo nostro Occidente, e in realtà ce ne scordiamo perché non vogliamo ricordare il tema dei rifugiati, cioè l'identità profonda del popolo palestinese, perché un conto è assegnare un pezzo di terra ad alcune persone, un conto è riconoscere un'emergenza umanitaria a alcuni bambini che devono essere curati, un po' di medicine, di antibiotici, qualche scuola, un campo giochi, non si nega a nessuno. Ma riconoscere l'identità di un popolo spogliato e quindi il diritto a uno Stato e il diritto a una sovranità è qualcosa che va al di là dell'orizzonte non solo delle politiche israeliane, ma purtroppo anche della piccola politica che in Europa di questi temi spesso si occupa. Grazie. Grazie.
Grazie a Fausto, è sempre molto chiaro e diretto. Ed è sempre un piacere ovviamente sentirlo, perché ci dà anche forza di riuscire a accumulare informazioni su controbattere chi nella difesa spada tratta di Israele ne fa anche una loro causa principale. Siamo verso addirittura d'arrivo, poi stiamo con i saluti eccetera, sentiamo un altro pezzo del maestro Liguori che invito a venire sul palco, poi ci avviamo verso la chiusura anche della giornata. Se c'è Liguori...
Non ho voluto fare un'entrata, ero andato fuori a accompagnare il mio amico Biacchessi. Io sono il pianoforte, per cui volevo solo dire due cose, anche per la mia presenza qui, a parte che con il popolo palestinese dal 77, purtroppo quando feci uno dei miei primi dischi, che era la cantata rossa per Tale Zatar, ed era il 77, che io sono interessato al problema, sono stato nell'89, ho fatto la marcia della pace a Gerusalemme, e poi l'occasione per conoscere meglio Stefano è stato che nel 2000 Radio Popolare ha voluto ristampare la cantata rossa, a parte per il discorso dei palestinesi, ma anche perché c'era Demetrio Stratos in quel disco. Allora loro volevano fare un omaggio a Demetrio Stratos e abbiamo fatto su CD la cantata rossa. E dovevamo scrivere le note di copertina, che nell'originale le aveva scritte un verme che poi è passato da un'altra parte, per cui io non ci tenevo a non mettere le note di copertina dell'ex compagno del 77. Allora Marcello Lorai ha detto chiediamolo a Stefano Chiarini, e così ci siamo conosciuti. Lui ci ha scritto un romanzo su, tant'è che poi il CD dopo io ho fatto un brano dedicato a Sabe Shatila, e poi abbiamo pensato di fare la cantata rossa a Beirut. E avevo detto sì, dai, per l'anniversario, era il primo viaggio che facevamo come comitato. Poi però c'è il problema che la cantata rossa diceva il tre volte traditore Assad, i cristiani maroniti, sai che lì le alleanze sono sempre abbastanza varie. Cioè a un certo punto abbiamo detto, se questi vedono il testo che noi dobbiamo fare, a parte che non ci fanno entrare, ma poi non ci fanno neanche uscire. E allora abbiamo pensato, mettiamola sul musicale, così abbiamo fatto le parti musicali. Poi da quell'anno siamo tornati, praticamente siamo andati 4 anni, poi con Stefano sono andato anche a Baghdad prima dell'attacco degli americani, e anche lì, al di là della mitologia, ci siamo fatti un concerto a casa del ministro della cultura iracheno, che è il primo che hanno fatto fuori naturalmente. Abbiamo fatto questo concerto con il percussionista dell'orchestra di Stato iracheno, e la cosa che ci ha colpito è che al Ministero degli Interni c'era un grande ritratto di Battiato, perché Battiato era stato a Baghdad. Allora quando siamo tornati abbiamo detto facciamo un appello contro la pace degli intellettuali, però non abbiamo ricevuto nessuna risposta, gli americani hanno attaccato, questo per dire, vabbè, ormai siamo abituati. Ecco. Ho voluto solo raccontare queste due cose, e adesso farò un brano che in un album che poi era un brano che avevo dedicato a Stefano, che si chiamava Il Comandante, che era il comandante Che Guevara, ma poteva essere anche qualcuno a cui noi teniamo nella vita e che vediamo come un comandante. Grazie.
Grazie, avremo modo di salutarlo poi alla fine, che chiuderà la serata ancora con un altro pezzo. Allora io invito adesso gli amici, quegli amici del comitato, gli amici di Stefano eccetera, che hanno chiesto di fare un saluto. Comincio da Mario Ori, che è qui presente, che lo invito a salire sul palco.
Io poi molto rapidamente, ci siamo visti anche l'anno scorso, è una situazione, una tradizione che seguiamo, quella di supportare sempre l'attività del comitato e di questo ricordo di Stefano, questa attività in difesa sostanzialmente, come diceva anche prima Fausto Genelli, di diritti calpestati in un modo profondo, perché sono forse l'archetipo della negazione dei diritti in tutto il mondo. A noi questo, come comunisti, come persone di sinistra, è da sempre che ci interessa, ci sostiene, ci guida, e quindi ci sembra importante, fondamentale e significativo essere qui a portare il nostro piccolo, minuscolo contributo, ma per non dimenticare un evento tragico e per non far spegnere le voci che ancora su questo vogliono lavorare e vogliono costruire un mondo diverso, un mondo dove ci sia spazio per tutti e pace per tutti. Non dico altro, grazie. Grazie.
Invito qui Mariano Mingarelli a parlare anche di un'altra forma di aiuto che si può fare diretto per il popolo palestinese. Intanto vi leggo una lettera che ci è arrivata appunto da Olga Ambrosiano. Ciao a tutti, un saluto e un bocca al lupo per la riuscita della manifestazione con la clemenza del tempo quest'anno. Io non sarò nei vostri e me ne dispiace. Purtroppo ho un'anziana mamma. Ho un'anziana mamma in ospedale con la frattura del femore qui a Roma. Pensate che si trova qui per trascorrere il Natale con me, in quanto lei vive a Napoli ed è cascata. Siamo ancora in ballo con riabilitazione e problemi connessi. Se ne avete l'opportunità vi chiedo di accennare l'iniziativa che ha lanciato Ulaia, la staffetta dei musicisti, nei campi del sud del Libano, che, avvicendandosi, possono coprire l'insegnamento strumentale durante tutto l'anno. Come sapete, non abbiamo grandi finanziamenti per i progetti e cerchiamo di lavorare nell'ambito del volontariato puro. Ulaia offre la foresteria durante il soggiorno a Borussia Mali. L'abbiamo presa proprio per abbattere i costi di pernottamento, che né noi ci possiamo permettere né altri, né tantomeno possiamo chiederlo ai volontari. L'idea è rivolta a chiunque possa allontanarsi dalla sua quotidianità per un periodo medio-lungo, a dir poco almeno uno o due mesi. Sul sito c'è un articolo, mentre la locandina, per comodità, ve l'allego. Ora potete andare sul sito direttamente dell'Ulaia e trovare informazioni rispetto a questo ruolo svolto nei campi di insegnamento della musica. Lascio la parola a Mariano.
Buonasera, io non vi vedo, siete completamente al buio. Per una persona vecchia come sono io, sentire parlare questa sera di resistenza è stato come un balsamo per il mio cuore. In un mondo nel quale si parla di guerra preventiva, di interventi chirurgici da una parte e dall'altra si parla di non violenza, beh, parlare di resistenza è importantissimo. Questa sera si è parlata della risoluzione 194. Vorrei ricordare una cosa che è estremamente importante. Quando nel 48 venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, venne sottoscritta anche da Israele, in quanto se non avesse firmato questa risoluzione, Israele non avrebbe potuto accedere alle Nazioni Unite. Questo, dal mio punto di vista, può significare che dal momento in cui questa risoluzione, pur firmata da Israele, non è mai stata applicata, Israele non dovrebbe essere un paese riconosciuto nel contesto delle Nazioni Unite. È un parere personale, non è un parere giuridico. Prima si è parlato anche di un concetto molto importante, quella della disumanità della tortura. La disumanità della tortura non è terminata a Bolzaneto. La disumanità della tortura viene costantemente, oggigiorno, in Israele ed essa coinvolge bambini, donne, adulti e li coinvolge in un modo estremamente drammatico nel carcere di Ansar, nel carcere di Nahant, a Megiddo, a Ramle e così via, negli altri carceri, viene praticata sistematicamente la tortura, pur essendo stata vietata da una legge del 1993, con la clausola però che nel caso in cui il fatto avesse rappresentato una esigenza per la sicurezza di Israele, questa tortura poteva essere applicata. Ci sono delle carceri come il centro segreto di detenzione 1391 in Israele, nel quale la tortura è l'elemento costante che viene applicato a tutti coloro che sono incarcerati. È un carcere fondato nel 1998 ed è tuttora in funzione. bambini vengono detenuti in carceri con adulti, donne, uomini subiscono una tragedia che è inenarrabile e non possiamo dimenticarla. Questo come preambolo. Io rappresento l'Associazione di Amicizie Italo-Palestinese e mi ha fatto molto piacere sentire le parole di Kassem Aina quando diceva che se vogliamo aiutare i bambini, se vogliamo aiutare i palestinesi, non possiamo aiutarli solo con le parole. Se un bambino deve essere curato, se un bambino deve essere istruito, ha bisogno di aiuto. Le parole non sono sufficienti. Se ha bisogno di medicine, se ha bisogno di trattamenti terapeutici, se ha bisogno di strumentazioni, se ha bisogno di libri, se ha bisogno di pane, deve essere aiutato fisicamente. Quando noi siamo andati in Libano, in modo particolare, è stato spesso sconvolgente entrare nelle famiglie e trovarci di fronte a delle richieste talmente disperanti, perché per loro era fondamentale un farmaco che in Italia sarebbe costato soltanto 12 euro, ma per loro era una cosa irraggiungibile. Ebbene, di fronte a questa realtà noi non possiamo rimanere fermi alle sole considerazioni politiche, dobbiamo darci da fare per intervenire operativamente. Come associazione abbiamo adottato alcune vie. Una delle più importanti per noi è l'adozione a distanza, attraverso la quale forniamo, e potete trovare alcuni dépliant sul tavolo, forniamo un piccolo sostegno ai bambini, delle famiglie più bisognose, perché possono far fronte alle prime necessità. Sono cifre modeste, perché 300 euro per chi vive in quelle condizioni è una cifra irrisoria, ma anche per noi che stiamo vivendo una situazione di crisi, anche 300 euro cominciano a diventare un peso abbastanza grande. Ma non ce lo possiamo dimenticare che questi nostri soldi là possono risolvere tanti problemi. Noi questi sostegni li abbiamo, e qui in sala ci sono alcuni che hanno adottato dei bambini con la nostra associazione. Li abbiamo adottati a Betlemme, li abbiamo adottati a Gerico nella Valle del Giordano e li abbiamo adottati in Libano, proprio perché queste tre condizioni si sono rivelate essenziali. Ma sono qui anche per un'altra cosa, oltre che per parlare di questo aspetto. Non vi sto a accennare del fatto delle medicine o delle apparecchiature sanitarie che abbiamo cercato di mandare, in taluni casi ci siamo riuscite, non ha importanza. Sono qui anche per un altro fatto. A Firenze, a seguito di una riunione alla quale partecipava un rappresentante dei comitati popolari di Bilain, venne lanciata un'idea, quella cioè di richiedere ai nostri politici, che hanno ormai cancellato il problema della Palestina dal loro dossier, dal loro tema dominante, di dichiarare qual è la loro posizione sul tema. Non possiamo più far sì che i parlamentari che noi mandiamo sia alla Camera e al Senato continuino a evitare di affrontare il discorso della Palestina o lo affrontino in modo distorto. Ecco perché noi abbiamo stilato una lettera che abbiamo già cominciato a mandare ai rappresentanti della Camera e del Senato. Ovviamente io invito a fare ciascuna associazione lo stesso lavoro nell'ambito della propria regione. A giorni lo manderemo anche in altre regioni, perché anche lì possono intervenire in questo senso. Vi leggo il testo, nel caso in cui siate interessati io lo metterò sul tavolo, mettete la vostra mailing list in modo tale che ve lo possa mandare a casa. Il testo dice: lettera aperta ai candidati alle elezioni del 2013. Dato che con le prossime elezioni si verranno a determinare gli indirizzi politici e economici, sia locali che nazionali ed internazionali dello Stato italiano, prima di decidere se attribuire a lei e al suo partito il mio voto, vorrei conoscere la sua posizione e quindi il suo impegno futuro in merito ai provvedimenti da attuare per giungere alla concretizzazione dei diritti fondamentali e inalienabili del popolo palestinese. Presumo che lei sappia già che la questione della pace in Palestina non ha nulla a che fare con la sicurezza dello Stato di Israele, con la tutela degli ebrei da un possibile imminente nuova Shoah o con l'Aliyah ad una terra promessa. Questi sono argomenti strumentali e ricattatori, il cui utilizzo è finalizzato a giustificare l'occupazione militare dei territori palestinesi, il furto di terre e di risorse naturali ed economiche, un'interrotta guerra locale di bassa e talvolta anche di alta intensità, il cui obiettivo è quello di rendere irreversibile il processo di pulizia etnica della popolazione araba, tanto da permettere la costituzione di una Eretz Israel ebraica. Ad essi fa riferimento Israele quando vuole legittimare le violazioni del diritto internazionale ed umanitario e i crimini di guerra contro l'umanità compiuti dal proprio esercito. Di fronte alle pretese di sicurezza dello Stato di Israele, oggettivamente non a rischio, i vincoli imposti dalla Quarta Convenzione di Ginevra, dalle risoluzioni dell'Assemblea Generale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e della sentenza del Tribunale Internazionale di Giustizia dell'Aia, perdono di qualsiasi rilevanza giuridica e sanzionatoria. Nel contempo, tutti i diritti individuali e collettivi del popolo palestinese vengono vanificati, lasciati alla mercé dell'arbitrio e dell'abuso imposto dalla potenza occupante, Israele. Spero che lei possa capire che in tale contesto sia divenuto ormai insopportabile qualsiasi alchimia politica che tenda a equiparare l'oppressione, l'oppressore all'oppresso, il carnefice alla vittima, i cittadini che usufruiscono di tutti i diritti e le prerogative di uno Stato riconosciuto a livello internazionale, a coloro che, defraudati di un'identità nazionale, ne sono stati denudati e la cui esistenza inopportuna viene quasi subita dall'occupante in attesa di una loro futura definitiva rimozione. Conoscendo quanto avviene quotidianamente in Palestina, non si possono più accettare posizioni di equidistanza o di equivicinanza. Non si può più sopportare l'ipocrisia dominante della politica e nelle istituzioni con la quale si commisera episodicamente la drammaticità delle condizioni di vita del popolo palestinese, ma poi non si procede a rimuovere la causa prima, l'occupazione militare israeliana dei territori occupati. Caro candidato, la questione israelo-palestinese non dipende dalla affidabilità della leadership palestinese o dall'accordo tra i vari movimenti politici e religiosi locali o dal rispetto della non violenza e dalla rinuncia alla resistenza da parte del popolo occupato. Non dipende dalla disponibilità o meno dell'autorità nazionale palestinese a subire le imposizioni dello Stato di Israele in inutili colloqui di pace, come già fu per gli accordi di Oslo. La situazione della questione israelo-palestinese dipende da lei e da coloro che, come lei in Italia e in Europa, decideranno gli indirizzi politici e gli obiettivi futuri delle istituzioni locali e nazionali. Solo se l'Italia e l'Europa si assumeranno l'impegno di ripristinare e tutelare i diritti inalienabili del popolo palestinese, ne potrà conseguire una pace durevole tra coloro che abitano quella terra, sulla base del rispetto reciproco tra persone uguali. Ecco perché è importante una sua risposta, che espliciti il suo impegno in tal senso. Essa potrebbe dare speranza a un sogno che vede nella giustizia e non nella forza il fondamento per la pace. Questa è la lettera che noi cominciamo a mandare perché siamo convinti che il problema palestinese non può essere assolutamente risolto nei territori palestinesi, ma può essere solo risolto al di fuori, quindi in Europa, negli Stati Uniti, nel mondo che impone di fatto la situazione che noi troviamo nei territori. Noi siamo stati responsabili della costituzione dello Stato di Israele, siamo stati responsabili della Nakba e della Naxa, ma siamo anche responsabili del fatto che attraverso presunti continue trattative, di fatto la Palestina venga a scomparire, perché la Palestina sta scomparendo. Si parla delle resti Israele di fatto, si parla di fatto, e i politici israeliani lo dichiarano, che la Palestina è la Giordania. Non vengano a romperci le scatole, la Giordania è la Palestina, quindi andatevene là, questa è Israele. Tenete presente che nella West Bank ci sono più di 250.000 coloni e ormai ci sono circa 87.000 palestinesi. La pulizia etnica è drammatica. Gli accordi di Oslo hanno legittimato l'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele, che sostiene ufficialmente che quello è Israele, non è Palestina. Gli accordi di Oslo per loro hanno confermato il possesso del territorio per Israele. Quindi se noi non interveniamo qua, se non interveniamo con i nostri politici, che sono sempre estremamente ambigui a qualsiasi partito essi appartengano, il problema palestinese decadrà e finirà in un enorme olocausto. Grazie.
Grazie Mariano.